Allora, questo che leggiamo è la parola di Dio in Deuteronomio 2, dal capitolo 2 fino al capitolo 3, al versetto 22. Poi torniamo indietro e partimo per il deserto in direzione del Mar Rosso, come il Signore mi aveva detto, e giriamo intorno al monte Seir per lungo tempo. Il Signore mi disse:
avete girato abbastanza intorno a questo monte, volgetevi verso settentrione. Da quest'ordine al popolo: voi state per passare i confini dei figli di Esaù, vostri fratelli che abitano in Seir. Essi avranno paura di voi, state quindi bene in guardia, non muovete loro guerra, poiché del loro paese io non vi darò neppure quanto mi può calcare un piede, perché ho dato il monte Seir a Esaù come sua proprietà. Comprerete da loro con denaro contante le vettovaglie che mangerete, e comprerete pure da loro con denaro persino l'acqua che berrete. Poiché il Signore tuo Dio ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto. Il Signore tuo Dio è stato con te durante questi 40 anni e non ti è mancato nulla.
Così passiamo, lasciando a distanza i figli di Esau, nostri fratelli, che abitano in Seir, ed evitando la via della pianura, come pure Elad e Esion-Geber. Poi ci voltiamo e ci incamminiamo verso il deserto di Moab. Il Signore mi disse:
non attaccare Moab e non muovergli guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel suo paese, poiché ho dato Ar ai figli di Lot come loro proprietà. Prima vi abitavano gli Emi, popolo grande e numeroso, alto di statura come gli Anachiti. Erano anch'essi considerati come Refaim, al pari degli Anachiti, ma i Moabiti li chiamavano Emi. Anche Seir era prima abitata dai Corei, ma i figli di Esaù li cacciarono, li distrussero e si stabilirono al loro posto, come ha fatto Israele nel paese che possiede, che il Signore gli ha dato. Ora alzatevi e passate il torrente di Zered.
E noi passammo il torrente di Zered. Il tempo delle nostre marce da Cades Barnea al passaggio del torrente di Zered fu di 38 anni, finché tutta quella generazione di guerrieri scomparve interamente dell'accampamento, come il Signore aveva loro giurato. Infatti la mano del Signore fu contro di loro per sterminarli dall'accampamento, finché furono scomparsi del tutto. Quando la morte ebbe fatto scomparire tutti quei guerrieri, il Signore mi disse:
oggi tu stai per passare i confini di Moab ad Ar e ti avvicinerai ai figli di Ammon. Non attaccarli e non muover loro guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel paese degli Ammoniti. Io l'ho dato ai figli di Lot come loro proprietà.
Anche questo era considerato come un paese di Refaim. Anticamente vi abitavano i Refaim, ma gli Ammoniti li chiamavano Zanzumin. Il popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anachiti, ma il Signore li distrusse davanti agli Ammoniti, che li schiacciarono e si stabilirono al loro posto. Così il Signore aveva fatto per i figli di Esau che abitano in Seir. Quando distrusse i Corei davanti a loro, essi li schiacciarono e si stabilirono al loro posto, e vi rimasti fino ad oggi. Anche gli Avei, che abitavano in villaggi fino a Gaza, furono distrutti dei Caftorei, usciti del Caftor, i quali si stabilirono al loro posto. Alzatevi, partite e oltrepassate la valle dell'Arno. Ecco, io do in tuo potere Sicon l'Amorreo, re di Chesbon, e il suo paese comincia a prendere possesso e muovigli guerra. Oggi comincerò a ispirare paura di terrore di te a tutti i popoli che sono sotto il cielo, il quale all'udire la tua fama tremeranno e saranno presi di angoscia per causa tua. Allora dal deserto di Chedemon mandai ambasciatori a Sicon, re di Chesbon, con le parole di pace, e le fece dire: lasciami passare per il tuo paese, io camminerò per la strada maestra senza girare né a destra né a sinistra. Tu mi venderai per denaro contante i cibi che mangerò, e mi darai per denaro contante quello che vedrò. Permettimi semplicemente il transito, come hanno fatto i figli di Esau che abitavano a Seir, e i Moabiti che abitavano in Ar. finché io abbia passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore, il nostro Dio, ci dà. Ma Sicon, re di Chesbon, non vuole lasciarci passare per il suo paese, perché il Signore, il tuo Dio, le aveva indurito lo spirito e reso ostinato il cuore, per metterlo nelle tue mani, come oggi puoi vedere. Il Signore mi disse:
vedi, ho iniziato a dare il tuo potere a Sicon e il suo paese. Comincia la conquista, impadronisciti del suo paese.
Allora Sicon uscì contro di noi con tutta la sua gente per darci battaglia a Ias. E il Signore, il nostro Dio, lo diede nelle nostre mani e noi abbiamo sconfitto lui e i suoi figli e tutta la sua gente. Poi leggiamo dal capitolo 3. Poi ci voltiamo e salimo per la via di Basan. Oh, re di Basan, con tutta la sua gente uscì contro di noi per darci battaglia a Edrei. E il Signore mi disse:
non lo temere, perché io ti do nelle tue mani, nelle mani lui, tutta la sua gente e il suo paese. Tu farai a lui quel che facesti a Sicon, re degli Amorei, che abitava a Chesbon.
Così il Signore, il nostro Dio, diede in nostro potere anche Og, re di Basan, con tutta la sua gente. Noi le battemmo in maniera tale che nessuno rimase in vita. Riprendemmo in quel tempo tutte le sue città. Non ci fu città che noi non prendessimo loro. 60 città, tutta la regione di Argo, il regno di Og in Basan, tutte queste città erano fortificate con altre alte mura, forte e sbarre, senza contare le città aperte, che erano in grandissimo numero. Poi leggiamo dal versetto 12. Fu allora che ci impossessammo di questo paese, io diede ai Rubiniti, ai Gaditi, il territorio che inizia da Aroer, presso la valle dell'Arnon, e la metà della regione montuosa di Galat con le sue città. Alla mezza tribù di Manasse diede il resto di Galat e il regno di Og in Basan, tutta la regione di Argo con tutto Basan, che si chiamavano il paese di Refaim. Iar, figlio di Manasse, prese tutta la regione di Argo fino al confine dei Gesuriti e dei Maccatiti. Poi leggiamo dal versetto 18. In quel tempo io vi diede quest'ordine: il Signore, il vostro Dio, vi ha dato questo paese perché lo possediate. Tutti voi, uomini valerosi, marcerete armati alla testa dei figli di Israele, vostri fratelli. Ma le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame, so che di bestiame ne avete molto, rimarranno nella città che vi ho dato, finché il Signore abbia dato riposo ai vostri fratelli, come ha fatto a voi, e prendano anch'essi possesso del paese che il Signore, il vostro Dio, dà loro di là del Giordano. Poi ciascuno tornerà nella proprietà che io vi ho data. In quel tempo diede anche a Giosuè questi ordini: i tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a questi due re. Il Signore farà la stessa cosa a tutti i regni nel quale tu stai per entrare. Non li temete, perché il Signore, il vostro Dio, combatterà per voi. Grazie. Allora, il tema di questa mattina, come possiamo vedere nel programma, è: la Chiesa gode e ringrazia della provvidenza del Signore. Vediamo innanzitutto il termine provvidenza. È una delle parole che appare poco nella Bibbia, ma non di meno rappresenta veramente una dottrina biblica. La Bibbia usa parole come dà cibo ad ogni creatura, o anche egli fa scaturire fonte nelle valle, esprimendo in situazioni concrete le atti potenti di Dio verso i suoi figli. La dottrina della provvidenza dichiara che il mondo e la vita umana non sono guidati dal caso o dal destino, ma da Dio, che rivela i propositi della provvidenza nell'incarnazione del suo figlio. Questo possiamo trovarlo in il dizionario di teologia evangelica. Poi anche Giovanni Calvino, parlando della provvidenza, dice così: Parlare della provvidenza di Dio non significa che Egli se ne stia ozioso in cielo considerando quanto accade in terra. Anzi, come il padrone di una nave, tiene il timone per dirigere tutti gli avvenimenti. E questa parola si riferisce tanto alla sua mano quanto ai suoi occhi, vale a dire che non solo vede, ma anche stabilisce ciò che vuole sia fatto. Ne consegue dunque che la provvidenza di Dio è attuosa. La provvidenza di Dio deve essere considerata sia sotto il punto di vista del passato che dell'avvenire, in seguito che essa modera e indirizza ogni cosa e agisce, talvolta con mezzi interposti, talvolta senza mezzi, talvolta contro tutti i mezzi. E infine, essa tende a far conoscere quale cura Dio abbia del genere umano e soprattutto che Egli vegli attentamente sulla sua Chiesa che tutela più da vicino. Quindi vorrei considerare questo tema esponendo tre aspetti. Il primo, la provvidenza di Dio nonostante la mancanza di fede. Dopo vedremo la provvidenza di Dio rappresentata nella conquista. Nel terzo vedremo la provvidenza di Dio elargita ai suoi figli. Allora vorrei che ognuno di noi pensi un attimo a questa situazione che abbiamo letto. Cioè, pensiamo che noi siamo il popolo di Israele che sta attraversando il deserto. E più avanti nel capitolo 29, sempre del Deuteronomio, dice così: le nostre vesti non si sono logorate addosso, né i nostri calzari si sono logorati ai nostri piedi. Pensiamo un attimo, siamo davanti a questi re, a queste città, Sicon e O, questi due re che sono usciti contro di noi per combattere. Ma come abbiamo letto, Dio ci ha dato nelle nostre mani e noi li abbiamo sconfitto e abbiamo preso il loro paese. È bello essere in una situazione di questo genere. Sembra così molto facile vivere questa situazione. Ma come sappiamo e abbiamo letto, non tutto era così facile in quel tempo, come anche per oggi, in questo tempo che stiamo attraversando, come ha ricordato anche fratello Andrea, in questi momenti di crisi lavorativi, diciamo i posti di lavoro non ci sono, crisi economica, anche l'economia vediamo che come va su e giù il spread, tutte queste situazioni. Poi anche la politica, vediamo che la politica non è stabile in questi giorni. E perché no anche familiare, sappiamo che in situazione delle nostre famiglie, delle famiglie dei fratelli sono in una situazione triste. Anche nella salute, sappiamo che fratelli, sorelle sono toccati in questi tempi. Allora, ma se pensiamo che il nostro combattimento, come dice anche in Efesini 6, non è contro sangue e contro carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo. Allora penso veramente che se vogliamo combattere contro queste potenze che non sono umane, è difficile anche combattere contro questo nemico. È difficile confidare nelle nostre forze per queste potenze malvagi. Proprio è qui che noi abbiamo bisogno di una fede, una vera fede, una fede rafforzata. Il nostro credere deve essere un credere stabile, perché è proprio lì che abbiamo bisogno della completa armatura di Dio. Abbiamo bisogno del sostegno dello Spirito Santo, perché siamo impegnati in un'opera talmente spirituale e tanto al di sopra di ogni umano potere che, dimenticando lo Spirito, decretiamo la nostra sconfitta. Se abbiamo bisogno delle armi, è proprio qui nelle Scritture che possiamo trovare delle armi per combattere questi nemici. Sia che cerchiamo la spada per attaccare, sia che cerchiamo lo scudo per difenderci, è proprio nel testo ispirato che lo possiamo trovare. Quindi fratelli, sorelle, amici, ragazzi, in questa serie di predicazioni, come già abbiamo iniziato a vedere, una chiesa e nazione, siamo tutti esortati ad essere uomini e donne che possiedono una fede potente e che siamo riempiti dello Spirito Santo. Non dobbiamo accontentarci di mantenere ciò che già abbiamo. Dobbiamo metterci in azione per invadere il territorio del principe delle tenebre. Quindi vediamo il primo punto. La provvidenza di Dio nonostante la mancanza di fede. Questi possiamo vedere nei versetti dall'1 al 7. Nonostante l'infedeltà che ha dimostrato il popolo di Israele, la presenza del Signore e la sua provvidenza non è mai venuta a mancare, perché come già abbiamo visto nel capitolo 1, Israele ha attraversato un grande e spaventoso deserto. Vagarono per circa 40 anni nel deserto di Seir. Erano giunti a pochissima distanza del traguardo, ma a causa della infedeltà e della mancanza di fede non entrarono. Quindi non c'è peccato più grande che possa causare la nostra rovina, cioè la mancanza di fede, o possiamo chiamarle anche proprio l'incredulità. In questi primi versetti vediamo la benedizione di Dio nei confronti del suo popolo, cioè la sua Chiesa, perché leggiamo proprio nel versetto 7: poiché il Signore il tuo Dio ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani. Allora vediamo che Mosè riepiloga gli interventi provvidenziali di Dio in favore di Israele nel corso del cammino verso Cana. Dio inoltre ordina di lasciare in pace i figli di Esau, perché prima di spingere gli israeliti a distruggere i nemici in Cana, li esortò a perdonare. Dovevano trattare con loro come vicini di casa, acquistare carne e acqua, pagando il prezzo dovuto. In altre parole, Dio disse: hai i mezzi per pagare ciò che ti occorre grazie alle benedizioni divine. Dunque, usa ciò che possiedi, fallo con un cuore allegro e non vivere alle spalle degli altri. Non devi neppure rubare. Hai sperimentato le attenzioni della divina provvidenza nei tuoi confronti? Quindi, in futuro, visto che puoi confidare pienamente nella capacità di Dio, non userai mai vie traverse per procurarti il necessario. Vive per fede, non per mezzo della tua parola, della tua spada, scusa. Anche a noi Dio ci chiama a vivere per fede, perché come sappiamo ad alcuno di noi manca il lavoro, altri hanno dei figli ribelli, altri vivono in situazioni di sofferenza sia per malattie che per altre problematiche in famiglia. Insomma, ci sono momenti di scoraggiamenti che possono frantumare la nostra fede e farci tacere e non ringraziare Dio in ogni circostanza, come ci dice in Filippesi 4:6. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Penso che ciò che più di ogni altra cosa possa spingere a tutti noi a ringraziamento è riconoscere la grazia di Dio verso ciascun uomo, e in particolare la sua misericordia verso noi e i suoi figli. Se consideriamo queste cose e le riconosciamo come prove dell'amore che Dio ci ha manifestato, non possiamo non essere compunti nel cuore. Se i nostri cuori non sono diventati come ghiaccio, essi, come carboni accesi, come carboni nel fuoco, devono sciogliersi in ringraziamento e amore. Allora, fu proprio il considerare il favore particolare di Dio verso gli eletti di Israele e le continue e potenti liberazioni da egli compiute ad spingere al salmista. Basta leggere dei salmi, possiamo vedere tutte queste espressioni che ci insegnano a esortare così frequentemente a tutti noi che possiamo lodare il Signore per le benedizioni che riceviamo e le meraviglie che egli compie verso tutti gli uomini. Prima di vedere il secondo punto, vorrei chiedere a qualcuno di noi di leggere il Salmo 44 del versetto 1 all'8. proprio per vedere che la provvidenza di Dio si manifesta ogni giorno nonostante la nostra mancanza di fede, e soltanto, come dice il versetto, in Dio ci glorieremo e celebreremo il suo nome. Quindi, qualcuno che è pronto?
Oddio, noi abbiamo udito con i nostri orecchi, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera da te compiuta ai loro giorni, nei tempi antichi. Tu con la tua mano hai scacciato nazioni per stabilire i nostri padri, hai distrutto popoli per far posto a loro. Infatti essi non conquistarono il paese con la spada, né fu il loro braccio a salvarli, ma la tua destra, il tuo braccio, la luce del tuo volto, perché li gradivi. Sei tu, il mio re, o Dio, sei tu che hai la vittoria, che dai la vittoria a Giacobbe. Con te noi abbatteremo i nostri nemici, nel tuo nome disperderemo i nostri avversari. Io non confido nel mio arco, e non è la mia spada che mi salverà, ma sei tu che ci salvi dai nostri nemici e copri di vergogna quelli che ci odiano. In Dio ci glorieremo ogni giorno e celebreremo il tuo nome in eterno.
Ok, possiamo vedere allora il secondo punto: la provvidenza di Dio rappresentata nella conquista. Questi dal capitolo 2, dal versetto 24 fino al versetto 11 del capitolo 3. Allora, avendo Dio messo alla prova l'ubbidienza del suo popolo con la proibizione di toccare i Moabiti e gli Ammoniti, ed essendo gli israeliti riusciti a passare per quelle ricche contrade senza attaccare gli abitanti, Dio le ricompensò dando loro in possesso il paese di Sicon, re degli Amorei. Possiamo dire che se ci asteniamo da quel che Dio ci proibisce, riceveremo quello che Egli ci promette e sicuramente noi ci rimetteremo, anche se l'apparenza all'inizio può sembrare il contrario. Allora, velo vedere come il Signore autorizza il popolo di Israele di impadronirsi di questo paese. Questo è il modo in cui Dio disponeva dei regni a quel tempo. Ragionavo su questo aspetto con mia moglie Ruth, pensando al mio nonno. Lui aveva tantissima terra e ovviamente prima della sua morte ha diviso l'eredità tra i suoi 5 figli. Nonostante questo, che erano 5, ciascuno di loro ebbe buona parte di terra, non avendo fatto niente per ereditarla, ma soltanto per la benevolenza del padre verso i suoi figli. Ecco che vediamo l'amore di Dio, che nonostante nessuno di noi merita le sue benedizioni, Dio ci promette in abbondanza, come dice in Efesini, secondo le ricchezze della sua grazia che Egli ha riversato abbondantemente su di noi. Efesini 1, 7 e 8. Nel testo vediamo che il popolo di Israele doveva combattere contro il nemico. Questo significa che abbiamo anche la responsabilità di applicarci per ricevere quello che il Signore ci dà. Il testo dice, e nel versetti 24 e 25, comincia a prenderne possesso e muovigli guerra. Oggi comincerò a ispirare paura di te a tutti i popoli. Quindi Dio promette che quando combatteremo, Egli combatterà per noi. Dio avrebbe scoraggiato il nemico e poi lo avrebbe distrutto, avrebbe esaltato Israele tanto da spaventare a morte tutti quelli contro cui venivano inviati. Possiamo vedere anche in questo aspetto la sovranità di Dio e la responsabilità umana. In questo testo appunto dice, oggi comincerò a ispirare, cioè il Signore, però dice, comincia a prendere possesso. Quindi c'è anche noi che dobbiamo muoverci. Poi più avanti, anche nei primi 11 versetti del capitolo 3, incontriamo un altro popolo coraggioso che viene consegnato nelle mani del popolo di Israele, cioè Basa. La conquista del Sicon è spesso associata a quelli di Og per dare gloria a Dio, in quanto i successi militari di Israele iniziarono proprio nei loro paesi. Quello possiamo vedere anche nel Salmo 135, 10, che dice così: Dio percorse grande nazione e uccise re potenti, Sicon re degli Amorei, o re di Basan, e tutti i regni di Canaan, e diede il loro paese in eredità a Israele, suo popolo. Quello che oggi il Signore ci insegna è che tutti quanti siamo chiamati a combattere. Allora mi sono chiesto, combattere contro chi? O combattere per cosa? E ho trovato la risposta leggendo, non lo so se, penso che quasi tutti siamo andati alle giornate teologiche a IFE, ci hanno dato in omaggio un libro che si chiama Combattere stranamente per la fede. Io sono riuscito a leggere già il libro e ho trovato proprio le risposte lì, perché nell'introduzione diceva proprio così: davanti alla testimonianza dell'istoria della Chiesa e della Scrittura riguardo alla necessità delle controversie in questo mondo imperfetto e alla loro compatibilità con il risveglio, faremo bene a imparare il più possibile da coloro che si sono impegnati a sostenerle e che hanno benedetto la Chiesa con il loro impegno. Tra questi sono Atanasio, Owen e Machen, che parla in questo libro, parla di questi tre uomini che sono di diverse epoche, in cui loro proprio sono stati forti a difendere questa fede. Le loro vite ci istruiscono circa le sottigliezze delle manipolazioni delle parole nelle controversie. Ci insegnano come la santità personale e la comunione con Dio siano armi indispensabili in queste battaglie. Come l'amore e la pazienza mostrati con i nostri avversari a volte possono risultare armi vincenti più delle argomentazioni. Come la perseveranza nella sofferenza sia essenziale per essere fedeli alla verità. Come le grandi questioni culturali modellino le dispute ecclesiastiche. Come sia importante avere più gioia dei nostri avversari se ci battiamo di combattere per la buona notizia. Penso che, come Chiesa in azione, dobbiamo nutrirci costantemente della parola di Dio, perché le verità delle Scritture diventano la guida principale della nostra esistenza, la principale forza propulsiva delle nostre azioni. Inoltre facciamo bene a prestare attenzione a quello che ci trasmettono sia i nostri anziani, sia tutti coloro che sono degli strumenti del Signore. Per esempio, ho visto anche dietro, fratello Francesco ha messo dei pensieri dei uomini di fede. Pensiamo ad Agostino, a Lutero, a Calvino, a Spurgeon. Anche loro, diverse epoche, ci trasmettono queste cose. Poi pensiamo anche a Ifed. Ifed abbiamo dei diversi docenti che ci insegnano proprio queste diverse materie di cui abbiamo bisogno per formarci e sì, essere pronti a difendere anche la nostra fede. Quindi vediamo l'ultimo punto. La provvidenza di Dio elargita ai suoi figli. Questo nel capitolo 3, dal 12 al 22. Avendo mostrato loro in che modo era stata conquistata la terra, come abbiamo letto, e in cui ora loro risiedevano, Mosè mostra quali fossero state le particolari provvidenze per la tribù di Ruben, Gad e per la mezza tribù di Manasse. Egli specifica quali erano le parti del paese che erano state assegnate a ciascuna tribù, poi ripete le condizioni stabilite per poter ricevere quella loro parte. Avrebbero mandato un loro distaccamento ad aiutare i fratelli al di là del Giordano, ma non sarebbero tornati finché tutto Israele non avesse ricevuto la loro parte. Per ultimo, nei versetti 21 e 22, vediamo che Mosè incoraggia Giosuè con queste parole: e i tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a questi due re. Il Signore farà la stessa cosa a tutti i regni nel quale stai per entrare. Non le temete, perché il Signore vostro Dio combatterà per voi. Allora, Giosuè aveva assistito alla sconfitta che Dio avrebbe applicato a questi due re. per mezzo delle truppe di Israele. Il messaggio era eloquente: farà la stessa cosa a tutti i regni nel quale stai per entrare. Considerando queste parole, credo che dobbiamo completamente confidare nella provvidenza di Dio, perché Egli ci ha promesso che nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, nessuno di noi deve pensare di essere escluso. Infatti, chi furono quelli che dopo aver udito si rivelarono? Non furono forse quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono e cui cadavero caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti, vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, perché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia. Allora, qual è la buona notizia? Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è Lui che portò su di sé i nostri peccati, subendo la condanna al nostro posto sulla croce, e vinse la morte, risuscitando dopo 3 giorni e sedendo alla destra del Padre, dove ora intercede per coloro che credono in Lui. Cari amici, ragazzi, ragazze, fratelli, sorelle, Dio non rinuncia alla sua giustizia, punirà ogni peccato, ma lo farà nell'amore che lo ha spinto a dare il proprio Figlio, perché portasse al nostro posto il castigo delle nostre colpe. Così Gesù Cristo si è assunto a suo carico il debito che avevamo contratto verso Dio, ha pagato al nostro posto e se lo accettiamo come nostro Salvatore, siamo liberi e più ancora siamo fatti figli di Dio e godremo l'eternità insieme a Lui. Quindi, per avviarmi alla conclusione, la mia esortazione finale per tutti noi è che, a tutti noi che siamo parte della sua Chiesa, è che possiamo godere Dio ringraziando per la provvidenza per la sua provvidenza nei nostri confronti. Nel mese di maggio abbiamo festeggiato come Chiesa il 20° anniversario e fra poco sarà inaugurato il locale Speranza per Milano. Non è provvidenza questa? Quindi riconosciamo che la benedizione di Dio è grande nonostante la nostra limitata fede. Abbiamo bisogno di tornare all'azione personale e al servizio comunitario. E penso che ultimamente lo stiamo facendo. Questo veramente è bello vedere come diversi di noi sono applicati a queste azioni e al servizio comunitario. Questo in maniera assoluta è il segreto della prosperità della Chiesa. Quando la fede personale è salda, la Chiesa rimane fedele al suo Signore. Quindi concede il Signore ad ognuno di noi di essere vivificati, ripieni dello Spirito Santo, consacrati a Dio e santificati della sua verità. Fratelli, se la Chiesa deve essere in azione, ognuno di noi deve essere in azione. Dobbiamo vivere in e per Dio se desideriamo di essergli graditi. Se così sarà, Egli farà prosperare l'opera sua nelle nostre mani.